Bene. Buongiorno a tutti. Cominciamo questa seduta del Consiglio Comunale con l'appello. Suini Claudio, presente. Aprone Francesca, presente. Cattoi Vanessa, assente giustificata. Cristoforetti Gigliola, presente. De Michei Stefano, presente. De Rossi Gabriele, assente giustificato. Gatti Stefano arriverà, abbiamo notizie che arriva in ritardo, quindi assente giustificato per il momento. Giorgi Angelo, assente giustificato, anche lui dovrebbe arrivare in ritardo. Lorenzino Ligino, presente. Marasca Gianni, presente. Martinelli Mauro, al momento non abbiamo notizie, è assente. Mattei Giuliano, presente. Mondini Sergio, presente. Saiani Gianni, assente giustificato. Sega Daniele, presente. Speziosi Michela, presente. Zendri Gianfranco, presente. Zomer Ilaria, dovrebbe arrivare, mi sembra di averla intravista. Esatto. Quindi, presenti 11. Mi sembra di averla intravista. Attendiamo un minuto. Bene, allora iniziamo. Presenti 11, assenti 7. Iniziamo con comunicazioni. Ecco, perfetto, è entrata Ilaria. Allora, presenti 12, assenti 6. Bene, iniziamo. Comunicazioni del Presidente non ci sono al momento. Quindi passo la parola al sindaco per le comunicazioni. Sì, scusate, gli scrutatori, confermiamo la presenza di Marasca e l'assenza di Martinelli. Quindi al momento chiamiamo Zendri Gianfranco come scrutatore in sostituzione di Martinelli e procediamo con le comunicazioni del sindaco. Non ci sono comunicazioni al momento. Perfetto, allora iniziamo con i punti all'ordine del giorno. Primo punto all'ordine del giorno, approvazione e modifiche al regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta immobiliare semplice IMIS con decorrenza dal 1 gennaio 2023. Relaziona per noi l'assessore Speziosi, prego.
Buongiorno a tutti. E, appunto, in questa sede siamo chiamati ad approvare una piccola variazione al regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta immobiliare semplice IMIS con decorrenza dal 1 gennaio 2023. E, si tratta di un recepimento di un cambio di normativa, in quanto la legge provinciale 20 del 2022 e con la legge provinciale anno 2023 ha modificato alcuni punti della legge provinciale 14 del 2014 con un paio di interventi. Il legislatore provinciale è intervenuto riscrivendo l'articolo 2, commi 2 e 3 della legge provinciale 20-2022, articolo 5, comma 2, e con riferimento anche a e con valenza anche per gli anni pregressi, introducendo l'articolo 7 bis all'articolo 14, recependo quanto previsto da una sentenza della Corte Costituzionale numero 209 del 13 ottobre 2022, che afferma che l'abitazione principale per l'abitazione principale l'applicazione dell'imposta municipale propria non può avvenire collegando il soggetto passivo con il proprio nucleo familiare. E quindi tale sentenza è riferita all'IMUP, ma ha stabilito e fondato a non solo un dato tributario ma anche civilistico, e quindi si rende necessaria anche l'applicazione per l'IMIS, dove era prevista la contemporanea presenza di due elementi e dei soggetti contribuente e del nucleo per la fattispecie dell'abitazione principale. L'altro punto riguarda l'inserimento nel testo della disposizione, oltre agli istituti del fallimento della liquidazione coatta, una nuova procedura di gestione della crisi aziendale, denominata procedura di liquidazione giudiziale, che è entrata in vigore ancora in luglio 2022. Entrando nello specifico del nostro regolamento, in sostanza si va a modificare l'articolo 6, che riguarda le comunicazioni dei contribuenti, e nella lettera A viene semplicemente aggiunta alla dicitura indicata comunicazione presentata dal curatore e dal commissario liquidatore attestante l'inizio della procedura fallimentare. Oltre a questa dicitura va indicata anche della procedura di liquidazione giudiziaria o della liquidazione coatta amministrativa. Quindi si tratta semplicemente di un'aggiunta alla descrizione riportata sul nostro regolamento. Viene abrogato la lettera C del nostro articolo, dove appunto individuava come abitazione principale la necessità di avere identificazione del nucleo e del soggetto, mentre viene aggiunto quello che è il nuovo punto, la lettera C, che praticamente va a dire che la sussistenza dei requisiti di residenza anagrafica e dimora abituale in capo al coniuge che in costanza di matrimonio pone la residenza anagrafica in un fabbricato abitativo diverso da quello che costituiva oggetto della convivenza matrimoniale, ai sensi dell'articolo, e cita appunto gli articoli dell'articolo 5,2 lettera e dell'articolo 14,7 della legge provinciale numero 14 del 2014. Quindi non occorre insomma che ci sia la coincidenza tra quello che è la residenza anagrafica e la dimora abituale della coniuge. In costanza di matrimonio, cioè in vita, che è in vita ancora un vincolo tra la coppia. E trattandosi, come abbiamo specificato in delibera, trattandosi di modifiche introdotte da norme di rango superiore, infatti per noi si tratta semplicemente di una presa d'atto e di mettere nero su bianco anche all'interno del nostro regolamento comunale queste due variazioni, abbiamo ritenuto che, in accordo anche con il Presidente della Commissione Regolamenti, di prescindere dalla Commissione a dare a questo parere consultivo, in quanto appunto si tratta di recepire quanto dettato da una norma di rango superiore, quindi era per rendere più leggibile e omogeneo alla legge quello che è il nostro regolamento. Non so se avete domande in merito.
Grazie Assessore, passo la parola al Sindaco, prego.
No, velocemente, perché ne abbiamo parlato anche in giunta, buongiorno innanzitutto a tutti, ne abbiamo parlato anche in giunta di questo recepimento, no? Che chiaramente non è semplice, in quanto, come avrete capito, di fatto legittima la seconda casa per il coniuge che vuole trasferire all'interno di quell'edificio la propria residenza, purché appunto il matrimonio sia, come diceva l'assessore, stabile, in vita, più che stabile. E questo vuol dire chiaramente, soprattutto per i comuni con alta densità turistica, vuol dire una ricaduta sull'IMIS non da poco, no? Perché chiaramente le prime abitazioni diventano due in questo caso, per cui con l'esenzione dell'IMIS. Per alcuni comuni turistici appunto si parla anche di qualche milione di euro. E nel protocollo di intesa era stato fatto un cenno su questo, un impegno politico, non un impegno economico, se ricordo bene, con la provincia si discuterà per capire effettivamente se ci sarà qualche manovra di ristoro per i comuni che, ripeto, si vedranno sicuramente mancanza di IMIS sulle seconde case. Adesso non so il peso nostro, mi sembra che fosse Elisabetta Forchini aveva fatto una proiezione, però sinceramente non lo ricordo. Noi abbiamo seconde case, chiaramente non è che tutti poi andranno a chiedere la residenza in un'altra abitazione, però questa è una sentenza, no, del Consiglio di Stato, se ricordo bene, della Corte Costituzionale, porta anche questa possibilità. Quindi insomma, una riflessione su questa sicuramente era giusto farla.
Grazie Sindaco. Ci sono interventi in merito? Prego, Consigliere Mondini.
Sì, buongiorno. La mia curiosità era appunto capire, perché parla di applicazione pregressa, quindi capire fino a dove si retrocede per applicare questa norma, però ho capito dal Sindaco che non c'è una proiezione chiara, o comunque è stato fatto uno studio ma non ho capito i termini. Capire qual è l'impatto economico sul nostro comune in termini di, a sto punto, di minor gettito. Grazie.
Grazie, Consigliere Mondini. Mi dicono 5 anni di progresso. 22-17. Grazie. Ci sono altri interventi in merito? Prego, Sindaco.
Sì, non è automatica l'attribuzione della residenza, bisogna fare delle verifiche sui consumi e quant'altro, perché insomma è un percorso abbastanza complesso ed articolato, però in teoria è retroattivo fino ai 5 anni.
Grazie, è tutto chiaro? Ci sono altri interventi? Consigliera Zomer, prego.
Grazie Presidente, buongiorno. E giustamente appunto sui comuni turistici è un paio di milioni di euro. Ala non è proprio un comune turistico ma ha 2 zone, 3 di seconde case. C'è una stima appunto, se si andasse indietro di 5 anni, di che entità si può parlare di mancato gettito, sapendo che poi probabilmente qualcosa arriverà.
Grazie Consigliera Zomer. Prego Sindaco.
No, si stimava sui 20.000 euro, anche se però è difficilissimo da stimare, perché ripeto, bisogna verificare i requisiti, perché è tutto legato ai consumi, sì, appunto deve essere una dimora abituale, per cui una verifica dei consumi, dell'energia elettrica, gas e quant'altro, per dimostrare effettivamente che il soggetto abita in quell'edificio, a parte i controlli da parte della polizia locale, no, che si fanno di rito sulla residenza. Quindi si parlava appunto di 20.000 euro, ma adesso dovremmo capire come sono stati stimati, che però è difficilissimo da capire, perché effettivamente le seconde case, è vero, sono parecchie anche qui da noi, però pensare chi potrebbe avere nei 5 anni precedenti aver avuto la residenza lì, sicuramente, non so, è un balzello comunque anche per i comuni, no? Non da poco, uno delle tante... Sì, la residenza va approvata, come si diceva prima, la polizia locale, sapete che sulla residenza fa saltuariamente più verifiche per capire se la persona effettivamente abita stabilmente in quell'edificio, per cui insomma non sarà così semplice, banale, non basterà una semplice domanda, no? Ma bisognerà effettivamente fare una serie di verifiche, però ripeto, diventa sicuramente un onere non da poco, anche perché controllare ovviamente non è cosa facile.
Grazie Sindaco, è tutto chiaro, ci sono altri interventi? Bene, possiamo procedere alla votazione del primo punto dell'ordine del giorno. Favorevoli? Unanimità. Benissimo. Votiamo per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Unanimità. Perfetto, passiamo al secondo punto all'ordine del giorno. Imposta immobiliare semplice IMIS, approvazione aliquote, detrazioni e deduzioni, anno di imposta 2023. Relaziona per noi l'assessore Speziosi, prego.
Il protocollo d'intesa in materia di finanza locale 2023 è stato sottoscritto dalla provincia in data 28 novembre e conferma con la legge provinciale 20 del 29-12 e conferma e proroga per tutto il 2023 riduzioni, esenzioni e agevolazioni che riguardano l'IMIS, non ci sono variazioni particolari. I comuni quindi hanno l'obbligo di mantenere una stabilità di manovra che anche per il corrente anno, e quindi si deve formalizzare l'approvazione delle aliquote di con apposita deliberazione. Come gli scorsi anni, la provincia ha stabilito un trasferimento compensativo a copertura del minor gettito derivante dalla manovra IMIS provinciale, come concordato dal Consiglio delle Autonomie Locali e recepita poi nella manovra provinciale. Nelle delibere, nella nostra delibera è riportata una tabella riepilogativa di tutte quelle che sono le aliquote applicate sulle varie tipologie di categorie catastali, la detrazione d'imposta e la deduzione della rendita. Praticamente non c'è nessuna variazione rispetto al 2022, è tutto confermato, e avevamo in realtà, com'è consentito, abbiamo fatto una serie di valutazioni, anche perché insomma il periodo storico in cui ci troviamo, la situazione economica in cui ci troviamo non è delle più semplici, abbiamo fatto delle valutazioni come ci è consentito per verificare se era possibile intervenire in qualche da qualche parte per riuscire a recuperare un po' di risorse, però dopo una disamina e dopo alcune valutazioni, attente valutazioni, abbiamo ritenuto non applicare nessun aumento e quindi va ancora a favore della cittadinanza e di tutte le attività economiche presenti il nostro sguardo e quindi nel mantenere le aliquote, l'invarianza delle aliquote e soprattutto riconfermare l'applicazione dell'aliquota più bassa, perché comunque dalla provincia ci viene consentito di applicare un range di un'aliquota partendo da un'aliquota più bassa arrivando ad un massimo applicabile. Noi abbiamo sempre fatto la scelta di applicare sempre l'aliquota più bassa e quindi siamo a riconfermare come amministrazione le stesse aliquote per l'anno 2023, appunto con l'intento di contribuire al contenimento della pressione fiscale a carico delle attività economiche delle famiglie e di garantire quindi delle condizioni strutturali favorevoli ad uno sviluppo della comunità. E vado a precisare che sulla delibera c'è riportato per errore nella seconda parte della delibera, nella detrazione fiscale, in una delle tabelle riepilogative, nella colonna detrazione d'imposta, quando si parla di abitazioni principali iscritti nella categoria catastale A1, 8, A9 e relativa pertinenza, viene riportata un importo nella detrazione d'imposta di 272,87. L'importo corretto, come indicato nelle altre tabelle, è di 259,87. Quindi si tratta di un refuso, insomma. E per sul nostro bilancio il gettito per le imposte immobiliare semplice è di 2.600.000 euro. Più 60.000 euro circa di attività di accertamento che sono stati fatti e che sono in corso tuttora. Quindi andiamo semplicemente a confermare l'invarianza dei dati rispetto all'anno 2022. Grazie.
Grazie, Assessore Speziosi. Ci sono interventi in merito? Vedo prenotato consigliere Azomar. Niente. Allora ho mantenuto una prenotazione. Non ci sono interventi. Passiamo alla votazione. Favorevoli? Nove. Astenuti? Tre. Zendri, Mondini, Zomer. contrari? Nessuno. Votiamo quindi per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Unanimità. Il punto è approvato. Bene. Passiamo al terzo punto all'ordine del giorno. Approvazione della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione DUP 2023-2025 del bilancio di previsione finanziario 2023-2025, del piano degli indicatori e della nota integrativa 2023-2025. Do la parola al sindaco. Prego, sindaco.
Grazie, grazie Presidente. Beh, mi aspetto a fare una relazione, diciamo, è una premessa a questo bilancio triennale che stiamo andando a discutere, dopodiché sarà ovviamente l'assessora Speziosi che ci darà i dati tecnici su cui discutere. Beh, innanzitutto volevo, visto anche la presenza della dottoressa Baldessari, che ringrazio qui con noi, volevo ringraziare ovviamente il servizio finanziario, tutti gli uffici per l'impegno profuso nel predisporre questo bilancio, no? Un lavoro sicuramente certosino che diventa sempre, ogni anno che passa diventa sempre più complicato. Quest'anno in maniera particolare è stato un po' complicato per una serie di questioni che adesso vado un attimino a definire. È un bilancio su cui si è lavorato molto, sinceramente, soprattutto su quello che è la parte corrente, no? Sapete che è la parte più delicata per tutte le amministrazioni locali. La parte corrente che ha subito sicuramente quest'anno e per il prossimo triennio ha recepito sostanziali problematiche. E quindi insomma non è stato facile chiudere questo bilancio quest'anno, ce l'abbiamo fatta, si è fatto della parte corrente ovviamente, cercando di mantenere in assoluto le cose essenziali senza tagliare quello che si riteneva prioritario per questa amministrazione. Perché non è stato facile? Beh, insomma, sapete, no? Quello che abbiamo vissuto in questi anni, che ancora stiamo vivendo e che di conseguenza ha riportato sulla parte economica della nostra società, delle nostre amministrazioni, chiaramente delle gravi conseguenze. Se partiamo da lontano, ancora con Tempesta Vaia, nel 2018, sono tutte questioni che vanno ad incidere sui bilanci provinciali, sul bilancio provinciale e di conseguenza anche sui bilanci comunali. Tempesta Vaia nel 2018 per poi arrivare all'emergenza Covid nel 2020, l'emergenza è finita l'anno scorso, è ancora fra di noi questa pandemia, però insomma è in fase di gestione. La guerra in Ucraina, purtroppo, in Ucraina, che ha causato una crisi energetica incredibile, una crisi economica con i quali stiamo facendo i conti giorno per giorno. Quest'anno ci si è messa anche la siccità, quest'anno il 2022, nell'estate, che ha causato un altro problema importante sul riflesso del nostro bilancio. L'inflazione, un'elevata inflazione, bisogna tenere conto anche di questo, che è un'inflazione trainata dall'andamento dei prezzi, dell'aumento indiscriminato delle materie prime e aumenti appunto dei costi energetici. Quindi un anno difficile, anche in fase di stesura del protocollo d'intesa comuni-provincia firmato in ottobre, non è stato facile chiudere, anche perché avrete visto, l'avrete sentito, ma l'ho già detto anche in questo consiglio, la provincia per i prossimi bilanci, per il triennio prossimo, non ha messo a disposizione nulla in termini di investimenti. Nel protocollo d'intesa c'è l'intesa che nel bilancio di assestamento della provincia autonoma di Trento, per cui giugno o luglio, saranno messi a disposizione anche dei soldi per gli investimenti. Quindi ci si è concentrati sulla parte sicuramente corrente. La provincia lì ha fatto sinceramente uno sforzo, anche perché sapete che l'ex FIM non c'è più, l'ex FIM era sicuramente un canale di finanziamento molto, molto importante, per i comuni valeva circa, comuni trentini, circa 54 milioni di euro, 13 per estinzione dei mutui e 41 da utilizzarsi per il 40% sulla parte corrente. Alcuni comuni utilizzavano ben oltre il 40%, noi finora, guardo dottoressa Baldessari, assolutamente nulla abbiamo mai utilizzato appunto sulla parte corrente la parte di Exfin. Quest'anno non si chiama più Exfin, con il prossimo futuro, però quei 41 milioni sono stati messi a disposizione delle amministrazioni locali per un utilizzo del 100% per appunto abbattere le spese sulla parte corrente, ripeto, causate in maniera incredibile ed esponenziale dalla crisi energetica ovviamente. Quindi questo ci ha dato un po' una boccata d'ossigeno, non è stato sufficiente, perché noi abbiamo patito quest'anno anche la siccità, e l'ho citato prima, perché questo ha voluto dire anche una decurtazione molto molto pesante sui dividendi che ci provenivano sempre comunque ogni anno dalla Dolomiti Energia. Sapete che noi siamo soci di Dolomiti Energia, avrete visto sui giornali, penso ovunque, quest'anno i dividendi appunto ai soci di Dolomiti hanno avuto un'importante decurtazione. Inizialmente si pensava addirittura allo zero, poi ci sono stati degli aggiustamenti, questo qua ci ha aiutato ma non pienamente, perché per noi sono mancate qualche centinaia di migliaia di euro. Abbiamo avuto però volontà ferrea, me l'ha detto prima l'assessore Speziosi, di non aumentare la pressione fiscale come altri comuni hanno fatto. Altri comuni hanno deciso di aumentare l'IMIS sulle seconde case, noi invece abbiamo voluto tenere ferma la barra, dritta la barra, e non aumentare l'IMIS per le nostre famiglie e per le nostre aziende. Quindi su questo insomma ci siamo sicuramente confrontati e abbiamo deciso di tenere duro su questo, difatti non abbiamo aumentato praticamente nulla di questo. Tornando un po' sugli investimenti, questa è la parte corrente, la parte in conto capitale, gli investimenti, gli unici importi di investimenti che nel prossimo triennio saranno utilizzabili in attesa di quelli che la provincia deciderà di affidare alle amministrazioni locali, sono gli avanzi di amministrazione delle comunità di valle. Il protocollo d'intesa ha definito che gli avanzi di amministrazione delle varie comunità possano essere distribuiti per investimenti ai vari comuni facenti parte appunto delle varie comunità. I criteri saranno stabiliti nelle comunità di valle tramite dal consiglio dei sindaci. La nostra comunità di valle indicativamente ha circa 4 milioni e mezzo di avanzo e saranno messi a disposizione, vedremo nel corso del 2023 come, alle amministrazioni locali, alle 17 amministrazioni locali che fanno parte appunto della comunità di valle. Quindi abbiamo chiuso questo bilancio con un po' di fatica, ma di questo, ripeto, la dottoressa Baldessari e l'assessore Speziosi sono buone testimoni di quante decine di riunioni si sono dovute fare per riuscire veramente a chiudere la parte corrente. Una parte corrente che si è chiusa sui 15 milioni circa di spesa e una parte di investimenti circa sui 16 milioni, totale, compreso tutto, 30-32 milioni, insomma, un bilancio importante per la nostra realtà. Un bilancio che comprende, come sapete, per la parte investimenti, faccio velocemente qualche riepilogo, comprende una parte sostanziale per quanto riguarda i lavori di manutenzione straordinaria, ho cercato di raggrupparli, manutenzione straordinaria perché il patrimonio del Comune di Ala è un patrimonio incredibilmente importante, vasto, questo ce lo diciamo da sempre, no? Fondo valle, montagna, strade, edifici pubblici, maighe, boschi, chi ne ha, chi più ne ha più ne metta, per cui questo vuol dire chiaramente come mantenere in vita la nostra casa, dove ogni tanto la vetustà segna gli antioscuranti, i serramenti, la caldaia, gli impianti, il tetto, anche il patrimonio comunale deve essere sicuramente ogni anno tenuto bene come da un buon padre di famiglia. Ho stimato circa, sono quasi 3 milioni e mezzo solo gli importi di investimento relativi alla manutenzione straordinaria, che vuol dire non creare nulla di nuovo ma mantenere in vita quello che c'è già. Manutenzione straordinaria che si divide in tantissime categorie, per cui dalle opere stradali alla viabilità, per cui asfalti, pavimentazioni, strade boschive e quant'altro, produzione e distribuzione di energia elettrica, un impianto di illuminazione pubblica che è vastissimo e costosissimo ovviamente, infrastrutture per l'agricoltura, per il recupero dei fabbricati montani, le pozze per le maglie, gli abbeveratoi che sono previsti all'interno di questo bilancio, sport e spettacolo, per cui interventi straordinari nella piscina comunale, i campi sportivi, beni culturali, per cui anche qua quello che è manutenzione degli edifici culturali di spettacoli, dalla biblioteca ai musei, alla cucina cortiana, che utilizziamo non all'edificio ma al percorso che noi sempre comunque manteniamo vivo come elemento culturale. Poi le risorse idriche, fognature, igienico-sanitarie, quindi acquedotti, scarichi fognari, tutto quello appunto servizio idrico appunto. Edilizia scolastica, per cui sono tutti gli edifici scolastici da mantenere manutentati, per cui scuole elementari di Ala, scuole medie, le scuole elementari di Serravalle, gli asili nido e quant'altro. Poi abbiamo altre edilizia pubblica, la caserma di Vigili del Fuoco, l'handicap di Ronchi, la casa ex Groberio, le chiese, no? Abbiamo un po' di tutto, un po' di più. E poi abbiamo anche altre infrastrutture pubbliche che non sono catalogate specificamente in alcune categorie, ma non so, l'arredo urbano, i parchi, tutto quello appunto che riguarda quel settore. Per arrivare poi al campo sociale, quindi ai cimiteri, al centro anziani, ai cimiteri appunto che abbiamo appena risistemato, e poi via via una serie di altre voci che vanno a comporre questi 3,5 milioni che vi dicevo, attrezzature, arredi, sostituzione di mezzi, perché anche le macchine ogni tanto, no, vanno in deperimento, per cui bisogna sostituire. Un cantiere senza mezzi chiaramente è un cantiere azzoppato, per cui il camion, il furgone, la ruspa, anche quello bisogna fare. Abbiamo tenuto duro anche sulla parte che cade in spesa corrente per l'abbellimento, con i contributi che diamo da tanti anni sull'abbellimento delle facciate dei centri storici. Anche lì abbiamo mantenuto, se ricordo bene, 50.000 euro anche quest'anno. È sicuramente un intervento interessante ed importante, un contributo, sapete, no, a fondo perduto su una spesa massima di 40.000 euro, no, del 40% su 18.000 euro, insomma, per incentivare l'abbellimento delle facciate dei centri storici, e sono sicuramente utilizzati, anche se si vorrebbero che fossero utilizzati un po' di più sinceramente, anche perché io dico sempre, l'anno scorso col bonus 90% delle facciate che aveva messo a disposizione come detrazione fiscale lo Stato, si poteva vedere qualche edificio in più magari ristrutturato esternamente, questo sicuramente. E poi via via, se avete visto, no, all'interno del nostro bilancio le schede che parlano di opere pubbliche che abbiamo come programma pluriennale, con finanziamenti già accordati dalla rotatoria di Via Volta appunto in località Cere, che quest'anno dovrebbe finalmente partire. Eravamo pronti, per la verità, anche l'anno scorso a partire, poi l'aumento delle materie prime ha fatto sì che si è dovuto rivedere il piano economico, attendendo il rifinanziamento della provincia, perché noi agiamo in delega per quella rotonda per la provincia. Marciapiede sull'S612 è stato appaltato qualche giorno fa dal semaforo dell'S612 fino alla caserma dei Carabinieri, nuovo percorso ciclopedonale, a giorni partiranno i lavori. Realizzazione del collegamento appunto del percorso invece ciclopedonale è quello di Ala Sud, da via Autari per arrivare fino a Campagnola, e poi via via sono in corso i lavori del famoso PIP Marani, finalmente sono partiti il mese scorso, anche lì 1,5 milioni indicativamente di opera, un'opera attesa da oltre 20 anni, finalmente è partita, va a risistemare e a riqualificare un'area industriale che sicuramente ne aveva bisogno. Lavori di somma urgenza, solo sul 2023 ne abbiamo previsti 300.000, ma circa 1 milione sul triennio. Lavori di somma urgenza sono quei lavori che bisogna fare per mantenere in sicurezza ovviamente i territori e chi ci vive. L'ampliamento dell'edificio del Congress Convito, vedete che i lavori stanno proseguendo speditamente, questo mi fa piacere. l'impresa sta lavorando bene, speriamo che si rispettino i tempi, ma di questo ne sono fiducioso sicuramente. Il centro polifunzionale appunto lì all'ex Pasqualini, la palazzina Vetri è praticamente pronta ad ospitare la polizia locale in primis e i custodi forestali, è in corso di realizzazione il progetto e la verifica sismica per l'attuale capannone, quello esistente che ospiterà il cantiere comunale, ed è in corso di progettazione il progetto preliminare per la nuova caserma dei pompieri, i vigili del fuoco, Stella d'Oro e Soccorso Alpino. Via via, per cui queste sono le opere principali che dopo andrò magari a recitare. Quindi anche lì insomma 16 milioni di investimento sul 2023, tante opere, ripeto, sono sicuramente in corso d'opera. Infatti se avete visto all'interno del DUP dove si elencano lo stato di attuazione delle opere in corso di esecuzione, appunto c'è l'ampliamento delle scuole elementari, la messa in sicurezza di crolli rocciosi a Serravalle nei Fortini, è in fase di collaudo finalmente il nuovo collettore Ronchiala, fase di collaudo, questo vuol dire che a breve sarà emessa l'ordinanza per poter consentire ai cittadini residenti di predisporre gli allacciamenti alla nuova rete. È in corso di ultimazione, sul teatro Sartori abbiamo fatto degli interventi importanti, ci sono ancora alcune cose da sistemare. Antidoscuro e asili nido, scuola Serravalle e asilo nido qua di Ala, anche lì antioscuranti sicuramente, 106.000 euro solo di antioscuranti, pensate i valori di questi lavori quali possano essere. Cimitero di Ala, anche lì è stato ultimato, mancano le ultime poche finiture nella casa dell'ex custode, anche lì un lavoro che è inciso per circa 300.000 euro. Il PIP Marani, lo dicevo prima, realizzazione del parco urbano Torrenziana, ne parlavamo prima con la Presidente che abita proprio in quelle zone, la passerella sto parlando. Lì adesso sono arrivati finalmente i giochi e il prato per il campo da calcetto, saranno messi con il prossimo mese, saranno posati. Con questo bilancio approviamo invece l'importo relativo all'illuminazione pubblica di quel parco, un parco che per cui per la primavera sarà utilizzato, è un parco sicuramente molto, molto interessante. E dopodiché abbiamo iniziato i lavori per la manutenzione straordinaria di quelle pavimentazioni bituminose in zona via 25 aprile e via Regina Teodolinda, con allargamento del marciapiede e quant'altro. Completamento del marciapiede che vi dicevo prima dell'SS12, così secondo lotto andrà a completarsi la prima parte, l'abbiamo realizzata nel 18-19 dall'albergo, dal ristorante Ghiottone fino alla rotonda della Ninza, adesso appunto proseguirà il tratto sud. Il rifacimento della pavimentazione a piazza di Pilcante. Lì i lavori sono stati aggiudicati, partono oggi, per cui per qualche mese ci sarà un po' di disagio per i pilcantori, ma insomma d'altra parte se si vuole lavorare bisogna creare anche dei disagi, quindi però insomma la piazza che diventerà molto bella in onore anche del bellissimo restauro che è stato fatto della chiesa di San Martino, no? Sono in via di definizione anche i lavori all'attuale caserma dei Vigili del Fuoco, perché in attesa della nuova abbiamo voluto sistemare l'attuale caserma dei Vigili del Fuoco con raddoppio di servizi igienici per femmine e maschi, per i disabili, portoni nuovi, insomma anche lì abbiamo cercato di creare in attesa della nuova caserma un luogo dignitoso per i nostri Vigili del Fuoco che ringraziamo e approfittiamo a ringraziarli per gli interventi che continuamente, quasi giornalmente devono fare per mantenere in sicurezza la nostra comunità. Abbiamo anche, siamo intervenuti per quanto riguarda le acque meteoriche, per cui la rete fognaria bianca a Santa Margherita, anche lì intervento urgente per oltre 110.000 euro, lavori ultimati in questi giorni. Stiamo facendo analisi di vulnerabilità sismica in quasi tutti i nostri edifici, compreso questo, avrete visto un po' di buchi anche qui nel municipio, uno qua fuori, si sta verificando appunto con una società specializzata tutto quello che necessita per verificare l'adeguatezza degli edifici pubblici alla normativa antisismica. Questo ovviamente è l'obbligo che impone la legge e successivamente eventuali interventi da realizzare. Quindi questo insomma un po' il quadro del bilancio, dopo l'assessore Speziosi entrerà più nel merito. Permettetemi adesso di elencare velocemente quello che invece prevede il DUP. L'ultima volta non l'avevamo discusso nell'ultimo consiglio, perché effettivamente sapete che il DUP, no? È un programma che dura 5 anni, per cui chiaramente va integrato volta per volta con le modifiche di rito, e questa volta io ho evidenziato le cose che abbiamo ritenuto integrative rispetto al DUP già approvato negli anni passati. Sapete che il DUP si compone di due sezioni, la sezione strategica e quella operativa. Come parte politica ci si focalizza soprattutto sulla sezione strategica, che è un po' quella che ti dà la linea programmatica di mandato, no? Per cui insomma quel mandato che dura 5 anni, e con un DUP che ci segue appunto per 5 anni, per cui insomma si individuano gli indirizzi strategici dell'ente, le principali scelte, tutto quello che si vorrebbe fare compatibilmente ovviamente con i vincoli di finanza pubblica. Lo dicevo prima, tutte quelle emergenze successe dal 2018 in poi hanno influito pesantemente sul bilancio provinciale, e questo l'avrete visto ovviamente quotidianamente sui giornali, per cui l'avrete assaggiato con mano sicuramente. Questo vuol dire chiaramente anche poca certezza di quanto la provincia autonoma di Trento riesce a garantire amministrazioni locali. Noi non viviamo solo di finanza derivata, perché abbiamo anche produzione nostra come tributi, extra tributi, come dividendi e quant'altro, però è chiaro che l'aiuto e il finanziamento da parte della provincia autonoma di Trento è sostanziale, non solo per il nostro comune ovviamente, ma per quanto riguarda l'intero sistema degli enti locali trentini. Quindi se la provincia ha un bilancio incerto, chiaramente questo di conseguenza si riversa anche su di noi. È per quello che gli indirizzi a volte elencati ad inizio mandato non sempre si riesce a realizzare, perché effettivamente dipende un po' dai vincoli appunto di finanza pubblica. Le cose principali che io ho evidenziato, sapete che noi il DUP è gestito su vari capitoli, su una decina di capitoli. Il primo è quello del territorio ambiente, ma l'ho detto prima, insomma, no? La gestione del territorio è importante per l'amministrazione locale, importante e costosa, ma è giusto farla, perché un territorio mantenuto adeguatamente bene garantisce sicurezza a un territorio, ma garantisce anche dignità del territorio stesso, della comunità che ci vive all'interno di quel territorio. Per cui insomma pensare a una riqualificazione, a una valorizzazione di quanto già c'è è importante, per cui mantenere anche un paesaggio circostante agli agglomerati urbani, ai percorsi ciclabili, tutto quello che ci diciamo ovviamente da sempre, che nel DUP abbiamo inserito e che nel bilancio 23-25, che appunto stiamo discutendo, troverete passo per passo tutto quello che si investe appunto per quanto riguarda il territorio. E l'ho detto prima, la semplice manutenzione straordinaria pesa per circa 3 milioni e mezzo, però bisogna farlo come bisogna fare la manutenzione straordinaria delle zone montane. Noi abbiamo degli allevatori che vivono chiaramente provenienti dei pascoli, delle maiche, per cui bisogna mantenere vivi, no? quei beni preziosi, però insomma anche lì chiaramente i costi sono importanti. Quest'anno appunto nel bilancio abbiamo previsto delle somme importanti anche per rifare delle pozze, località del Signa, in accordo con gli allevatori, ci siamo incontrati con loro, abbiamo trovato anche un punto di collaborazione, per cui andremo a risistemare delle pozze, degli abbeveratoi, delle strade che sono da risistemare, per cui insomma tanti appunto gli obiettivi. Come obiettivi anche per il territorio stiamo proseguendo, no? Con il lavoro di studio anche sulla... Ciao Stefano. Con gli operatori della Lessinia c'è un tavolo di lavoro operante, con la Turiscop ha affidato un lavoro di marketing diagnostico a un'azienda da cui stiamo cercando di trarre degli spunti interessanti, per cui insomma su questo si sta lavorando. E questo serve anche per mantenere vivo un territorio turistico di cui parlavamo ovviamente prima. Un altro importante investimento, parlavo prima di parchi pubblici, non solo quello della passerella, abbiamo messo a bilancio 250.000 euro, se lo trovate all'interno appunto del bilancio analitico, 250.000 euro per risistemare, cambiare, modificare, chiamateli come volete, tutti gli arredi dei nostri parchi pubblici. Noi abbiamo delle relazioni da parte dell'addetto alla sicurezza che verifica costantemente anno per anno lo stato dei giochi, alcuni sono risultati carenti di requisiti minimi richiesti, per cui abbiamo previsto una sostituzione globale di quei giochi, di quegli arredi ritenuti non più in grado di sostenere l'affluenza pubblica, per cui 250.000 euro chiaramente messi a disposizione non sono pochi come potrete pensare, no? Riqualificazione del parco Pizzini, anche lì con la provincia autonoma di Trento, con il SOVA, il servizio di valorizzazione ambiente, stiamo progettando la riqualificazione del parco Pizzini, per cui insomma un parco importante, no? Un polmone per la nostra città, attualmente utilizzato per gli eventi. Lo scopo è quello di mantenerlo vivo e aperto tutti i giorni con le dovute cautele, e per cui con il SOVA stiamo lavorando alla progettazione di questo. Come stiamo lavorando in ugual modo, sempre con il SOVA, anche al compendio verde dell'ex canonica. Avete visto, no, che quel parcheggio provvisorio che abbiamo approntato è molto utilizzato, e ha dato anche, come si può dire, spazio di parcheggio a una zona pesantemente utilizzato, però quell'area verde, che sono circa oltre 3.500 metri quadrati, è in fase di progettazione per riqualificarla. Cosa interessante è che questa progettazione in parte viene realizzata anche con le nostre scuole, con l'Istituto Comprensivo di Ala insieme all'Istituto Fontana. I geometri di Rovereto stanno progettando insieme appunto ai nostri ragazzi delle scuole medie un'aula didattica da mettere all'interno dell'area verde dell'ex canonica, un'aula didattica da porsi appunto a disposizione del nostro comparto scolastico, come già stato fatto nei comuni, ne cito uno qui vicino, il comune di Rovereto, dove nella zona di Marco, io ho visto quella perlomeno, ha fatto un'aula didattica all'aperto, molto interessante, nata per l'emergenza Covid, ma un progetto interessante, che appunto un progetto che è in corso d'opera da parte del Fontana insieme alla nostra scuola. Un'aula didattica che può essere realizzata appunto dal servizio della provincia del SOVA, insieme alla risistemazione del parco, per cui anche il collegamento che volevamo fare pedonale da via Tracchiodi ai vicoli 4 vicariati. La riqualificazione della piazza principale di Pilcante, l'ho citata prima, un lavoro che da tempo volevamo fare, finalmente è partito, e poi anche il mantenimento e l'incremento e l'implemento delle sedi per le associazioni, no? L'abbiamo fatto con l'ex canonica, dove abbiamo dato alloggio a tantissime associazioni. Stiamo cercando di recuperare più spazi possibili all'interno del territorio, come quello dello spazio di Chizzola, l'ex bar, dove troverà sede l'associazione apicoltori della Vallagarina. Lì abbiamo fatto con loro, siamo in fase di convenzione, dando loro la sede per l'associazione apicoltori in cambio di percorsi didattici che l'associazione metterà a disposizione delle nostre scuole e della nostra comunità. Il mondo delle api è un mondo per l'ecosistema determinante ed importante, ed è giusto insomma dargli la giusta visibilità. È in corso di sistemazione. Stefano? Ah, lo vedevo. Ah sì, ok, grazie. Scusate. E è in corso di sistemazione. Sapete che noi abbiamo. Buongiorno Angelo. Buongiorno. Abbiamo sul nostro territorio tante situazioni di cave, ex discariche, un po' alla volta stiamo cercando di risistemare. Una delle prime che partirà per la sistemazione è quella sita in località Valfredda, ai piedi della partenza per la strada che va da Sega. Lì è un ex discarica degli anni 50-60, sto chiedendo ai miei due assessori che non mi ascoltano, però 50-60
Valfredda. No, stavo dicendo così, ma con un po' di negli anni 75-80.
Grazie. Di che anno è la discarica della Valfreda? Vi ricordate più o meno?
65.
Quando all'epoca, se vi ricordate, i fratelli Tomasi raccoglievano i rifiuti qua ad Ale e li portavano in località Valfreda, per cui una discarica autorizzata, da tantissimi anni ovviamente non più utilizzata, però chiaramente che deve essere risistemata con il ritombamento, sto parlando bene, assessore, con ritombamento di quanto era appunto in quei luoghi. Un ritombamento che prevederà e si riuscirà a prevedere su questo ritombamento la realizzazione di un parcheggio, per chi che sarà utilizzato da quei turisti, da quelle persone che vorranno affrontare la salita della Sega in bicicletta, visto che con il Giro d'Italia 2021 abbiamo avuto una grande affluenza di ciclisti che percorrono quella strada. Che però lasciano la macchina ovviamente un po' ovunque, lì ci sarà un parcheggio, magari non con tutti i crismi dei parcheggi cittadini, ma uno spazio per appunto utilizzare come parcheggio, per cui un'area che attualmente è diventata un po' un bosco, che sarà risistemata e anche in adiacenza all'area di proprietà attualmente della ditta Leonardi, che lì realizzerà invece un'area di ripristino che diventerà un'area agricola, per cui un'area che un po' alla volta andrà a risistemarsi. E sono previsti i lavori, l'ho detto prima, no, di messa in sicurezza della nostra biblioteca, delle nostre scuole elementari, medie, e Serravalle, Ala e scuole medie, anche la scuola di Pilcante, attualmente sede dei quattro vicariati, la scuola musicale quattro vicariati, dell'ambulatorio e della nostra sala pubblica, sarà sistemata la parte esterna, ne ha bisogno, e poi alcuni lavori sono previsti anche nella piscina e palestra quadrata, anche con dei lavori esterni. Andando avanti sulla mobilità, invece l'ho detto prima, il secondo lotto è stato appaltato, il secondo lotto del marciapiede appunto che da via Malfatti andrà a via Autari. Nel PRG, che a breve sarà portato in discussione in aula nel nuovo piano regolatore, variante piano regolatore, saranno evidenziate e se non in quel piano tramite accordi urbanistici alcune aree a parcheggio anche nelle frazioni. Si stanno individuando delle aree dove appunto si potranno realizzare in futuro, almeno questo è l'auspicio, dei parcheggi per le zone di Serravalle, di Santa Margherita, di Muravalle, alcune zone attualmente sprovviste di parcheggi, per cui anche lì insomma il PRG porterà qualche novità, e anche lo strumento dell'accordo urbanistico che noi vorremmo incrementare, come già fatto con l'accordo urbanistico fatto in via Ronchiano con la famiglia De Biasi, e l'accordo urbanistico fatto con la famiglia Scienza, l'immobiliare non ricordo il nome, in via Volta, dove come sapete si sta realizzando un'area residenziale. Nell'accordo urbanistico si prevede il realizzo a carico del lottizzante appunto di un realizzo di un parcheggio che andrà a servire la zona industriale, che attualmente è sprovvista di questa importante dotazione, ed anche vedrà il realizzo di una piccola area verde. Perché, insomma, accordi urbanistici molto importanti che noi vorremmo sicuramente incrementare. Abbiamo già alcune richieste da parte di privati appunto per questi accordi urbanistici. A Pilcante non è finita, perché abbiamo previsto a bilancio delle somme relative ad alcune sistemazioni di questa frazione, delle piccole sistemazioni che però andranno sicuramente ad ingentilire in maniera importante quel luogo. Sto parlando dell'accesso da SP90 a Via Dossi, no? La strada che porta alla chiesa lì verrà risistemata in accordo con un privato, verrà risistemato l'ingresso, per cui attualmente che è un po', come si può dire, una zona improduttiva, diventerà una zona ingentilita. Sarà demolita l'ex cabina elettrica non più utilizzata, sarà demolita anche la ex spesa per realizzare un mini parcheggio, ex spesa acquistata dall'amministrazione comunale l'anno scorso, per cui anche lì spazio antistante il cimitero, una piccola area di parcheggio per una pesa, per un'infrastruttura che non è più attualmente utilizzata. Non solo, sul discorso viabilità stiamo lavorando da tempo per definire alcune questioni ritenute critiche, critiche sostanziali per la sicurezza delle persone. Sto parlando ovviamente del marciapiede che dal ponte dell'A22 a Piccante porterà in collegamento con l'SP90, il marciapiede che attualmente purtroppo manca e che da tanto tempo stiamo chiedendo alla provincia. Lì sapete che è un intervento provinciale, trattandosi, perché l'SP90 è il collegamento avio Chizzola, invece quella che ha la Piccante è l'SP, non ricordo ovviamente il numero, è un'altra strada provinciale. Sulle provinciali deve intervenire ovviamente la provincia. Noi da tempo chiediamo, ancora dal 2020 se ricordo bene, chiediamo che queste opere, questa e altre due che poi vi dirò, vengano inserite nei piani programmatici della provincia e finanziate ovviamente. Questo è stato fatto per il 2024. Nel piano provinciale delle infrastrutture del 2024 sono state previste tre opere sul nostro territorio: marciapiede a Piccante, importantissimo perché abbiamo la gente che cammina senza illuminazione su quel tratto di strada, marciapiede a Borgo General Cantore a Marani e rotonda a Santa Margherita, rotonda nord, quella che attualmente c'è, quella provvisoria. Quella è da rifare, da risistemare, per cui anche lì sono stati previsti per circa €1 milioni da parte della provincia i finanziamenti su quelle opere. Avevamo puntato un po' anche il dito su un'altra richiesta di un'altra rotonda, Santa Margherita Sud, per cui l'uscita sud di Santa Margherita, però lì ancora non è stata inserita nel piano provinciale. Per accelerare questi lavori, tenuti a ore sostanziali, per cercare di anticiparli possibilmente almeno la progettazione al 2023, abbiamo dato disponibilità alla provincia come comune, con grande sacrificio perché non è facile, non è semplice, disponibilità di delega, di avere in delega questi lavori. Cosa vuol dire delega? Come la rotonda del Cerè, il comune progetta, realizza con il finanziamento ovviamente della provincia, cioè noi ci sostituiamo alla provincia, come la provincia sta facendo con noi con l'ex convitto. No? Perché noi abbiamo dato in delega alla provincia la realizzazione dell'ex convitto. Stiamo facendo l'incontrario con la rotonda al Cerè, quella da tanti anni che abbiamo la delega e che, ripeto, dovrebbe partire entro l'anno, e stessa cosa abbiamo fatto su queste tre opere per cercare di accelerare il più possibile quello che riteniamo importante e sostanziale da fare per la sicurezza dei nostri cittadini. Ciclabili. Abbiamo ottenuto un finanziamento da parte della comunità di Vale, l'abbiamo inserito in bilancio, di €25.000 per la progettazione della ciclabile da Struzzinà ad Ala, anche lì molto importante, da tempo richiesto da quella frazione, da quella borgata che ben volentieri potrebbero spostarsi in bicicletta, no? Perché in maniera sostenibile da Struzzinà per venire in centro ad Ala, e anche per chi vorrà andare in bicicletta banalmente alla Sega, come dicevo prima, alla Lessinia, e partire da Ala, evitando di fare il tratto di ciclabile sulla statale. Quindi insomma un progetto che partirà entro l'anno, questa è la progettazione per i €25.000. Una volta definito il quadro economico andremo a ricercarci i finanziamenti anche per realizzarlo ovviamente, però già è partito un percorso progettuale che riteniamo molto molto importante. Poi dicevo prima dei parcheggi nelle frazioni, finalmente siamo riusciti ad acquisire, qualche settimana fa è stato fatto il rogito, io lo chiamo rogito notarile anche se è stato siglato dalla dottoressa Brunelli, ma insomma la formazione professionale mi porta a dire rogito notarile, che di fatto è così. Abbiamo acquistato il terreno Chizzola per il nuovo parcheggio, è stato sottofirmato dalle parti, quindi adesso il terreno 1400 metri quadrati del treno, sapete qual è, no? È quello in prossimità del panificio Tomasoni, per capirci, per cui andrà a risistemare una zona nevralgica per Chizzola, perché lì c'è la famiglia cooperativa, c'è il panificio Tomasoni, ma soprattutto, ci sono quegli edifici nuovi realizzati nella lottizzazione che ha portato incremento di famiglie e incremento ovviamente di mezzi. Per cui acquistato, a bilancio abbiamo messo €30.000 per la risistemazione provvisoria tipo ex canonica di questo parcheggio, ripeto 1400 metri, abbiamo stimato circa una quarantina di posti macchina che saranno attualmente disponibili, appena approvato il bilancio, il tempo di fare un po' i lavori, per cui la sistemazione di pavimentazione con stabilizzato, un'apertura in attesa di trovare le somme per fare un parcheggio definitivo. Però insomma io spero che già con la primavera riusciremo, primavera barra estate, a dare a disposizione della frazione un ampio polmone per parcheggiare, per cui una cosa che ci tenevamo in maniera particolare. Discorso rifiuti, l'abbiamo detto più volte, l'abbiamo portato anche in consiglio comunale. Il partenariato pubblico-privato è in fase di gara, anzi credo siano già scadute le tempistiche per la gara in comunità di valle. Sapete che il progetto che aveva presentato la Dolomiti, non ricordo la sigla di quella Dolomiti, assessore, Dolomiti Ambiente ha presentato un progetto di partenariato pubblico-privato che la comunità ha dichiarato di interesse, è in gara, credo che si sia ultimata la gara. Oggi non so se sono arrivate ulteriori offerte rispetto a quelle della Dolomiti. Prevede, e l'abbiamo discusso qua in consiglio, se vi ricordate, il porta a porta per l'intera comunità della Valle Agarina. Partirà credo l'anno prossimo, perché è chiaro che l'azienda che vincerà il partenariato dovrà organizzarsi con tutti i comuni per capire esigenze dei vari comuni. Ci sono dei comuni che hanno zone montane, anche noi abbiamo la zona Ronchi, abbiamo la zona Sega, per cui chiaramente dovremmo capire che tipo di raccolta si farà in quei luoghi e come si gestirà la raccolta porta a porta nel nostro territorio, che sta funzionando però molto bene sia ad Avio, a Villa Lagarina e anche a Rovereto. Capiremo anche se da noi il porta a porta sarà con i sacchetti, sarà con i bidoncini, dovremo fare una serie di valutazioni, per quello che dico, credo che si partirà con l'anno prossimo. Questo vorrà dire anche far sparire quelle isole ecologiche che tanti problemi ci stanno creando, problema rifiuti, io non voglio entrare nel merito dei rifiuti, ma oggi io dovevo essere a Bolzano, per la verità, insieme al Consiglio delle Autonomie, del quale io faccio parte, come sapete la Giunta del Consiglio delle Autonomie, perché io come competenze in quell'organo ho ambiente ed urbanistica, oggi c'era la visita a Bolzano, l'impianto di termovalorizzatore di Bolzano, per capire quello che in quei luoghi sta succedendo con quel tipo di impianto. Si sta parlando con la provincia, l'avrete visto immagino su tutti i giornali, oramai si parla da mesi, di una chiusura del ciclo dei rifiuti. Noi in Consiglio delle Autonomie ancora non abbiamo dato il nostro parere, perché abbiamo chiesto alla provincia alcune delucidazioni sul tipo di impianto da realizzare, termovalorizzatore, gasificatore, sul tipo di gestione pubblico-privato che ci sarà, sul luogo dove sarà l'eventuale luogo che ospiterà l'impianto, su come saranno ristorate con le amministrazioni locali che ospiteranno l'eventuale impianto, una serie di questioni aperte. E in virtù di questo oggi c'era la visita, ci sarà la visita, io non potrò ovviamente partecipare perché sono qui con voi, la visita all'impianto di Bolzano, che è quello che noi utilizziamo come chiusura del ciclo parziale, perché noi dei 63.000 tonnellate di rifiuti che produciamo tutti gli anni di indifferenziata, 15.000 li portiamo a Bolzano, tonnellate, 15.000 invece in Lombardia e 5.000 nel Veneto. Per cui abbiamo sempre sul groppone 40-45.000 tonnellate di rifiuti che non sappiamo dove mettere, e l'unica discarica operativa in questo momento è Ischia Podetti a Trento, per cui insomma un discorso rifiuti che chiaramente è ampio. L'avrete visto, il 2022 abbiamo sofferto molto perché purtroppo c'è stata la chiusura della raccolta degli ingombranti, o perlomeno la chiusura parziale. Anche adesso tutti i CRM della provincia di Trento raccolgono parzialmente gli ingombranti, o perlomeno raccolgono fin tanto che il container del CRM è pieno, anche perché a sua volta il CRM va a scaricare a Ischia Podetti. Per cui insomma un mondo di rifiuti, non mi voglio dilungare per non tediarvi troppo, ma un mondo di rifiuti difficili. Vogliamo incrementare i controlli, lo stiamo facendo, i controlli per i furbetti che lasciano e vedono nell'isola ecologica attuale, vedono una mini discarica, e purtroppo ogni tanto si vede, no? Qualche furbetto che appunto lascia un po' di tutto in giro, magari non andando nemmeno al CRM per capire se raccolgono o meno. Insomma, l'anno scorso è stato un anno difficile per tutta la provincia autonoma di Trento, io sono anche in cabina di regia di rifiuti della provincia, cabina di regia che raccoglie oltre alla provincia il sistema degli enti locali anche tutti i gestori della provincia, gestori delle varie comunità. Alcuni avevano minacciato la chiusura della raccolta proprio perché non c'era più posto dove mettere questi rifiuti. Non sarà facile anche in futuro, anche perché se la provincia deciderà, come sembra, di realizzare un impianto di chiusura del ciclo, per cui il famoso termovalorizzatore o gasificatore, ci vorranno 5-6 anni perché progetta, realizza e quant'altro, anche perché si parla di un'opera che potrà andare dai 150 ai 200 milioni di euro, che però sarà pronta eventualmente fra 5-6 anni, se sarà ovviamente realizzata. Andando avanti, vabbè, piano regolatore ve l'ho detto prima, a breve sarà portata in quest'aula la discussione per la nuova variante al PRG, si stanno predisponendo e progettando nuovi accordi urbanistici. Come opere pubbliche sono stati ultimati, non da parte nostra ovviamente, ma in collaborazione con la Dolomiti, la distribuzione del gas metano nelle frazioni Sgrusinare e Bustolotti. Ora abbiamo poco territorio non ancora servito del gas metano, vado un po' a memoria, località Molini, Acchizzola e pochi altri. Comunque insomma anche lì una rete di distribuzione che si sta un po' alla volta completando. Per quanto riguarda il centro polifunzionale di Ex Pasqualini ve l'ho detto prima, in corso di progettazione sia il capannone esistente per il cantiere che il progetto preliminare per la nuova caserma dei pompieri. Ecco qui, permettetemi una piccola considerazione e un ringraziamento al nostro ufficio tecnico, perché il progetto architettonico del capannone esistente, per cui sistemazione interna e logistica del capannone esistente, è realizzato e a cura del nostro ufficio tecnico, per cui questo è un grande risparmio di investimenti per le spese tecniche. Lo stesso progetto per la nuova caserma pompieri Stella d'Oro Scorso Alpino, il progetto preliminare è in attuale progettazione dal nostro ufficio tecnico, e anche il progetto definitivo architettonico sarà realizzato dal nostro ufficio tecnico. Questo vuol dire risparmiare quasi 100.000 euro di progettazione. Sarà chiaramente affidato all'esterno la progettazione impiantistica, perché ci vuole la competenza specifica e strutturale. Quindi insomma un ringraziamento per l'ufficio tecnico che veramente ci sta aiutando molto anche su questa cosa. È auspicio che in primavera la palazzina Vetri ospiterà la polizia locale, con questo bilancio approviamo delle somme necessarie anche per attivare cablaggi, rete internet e quant'altro, telecamere, videosorveglianza per quella sede, da circa 30.000 euro, insomma non poco. Dei lavori dell'ex convitto, ve l'ho detto, stiamo andando avanti speditamente, sapete l'investimento è molto molto importante. Siamo in attesa anche di conferme per un finanziamento che grava sul PNRR, stiamo appunto in attesa di conferma o meno su quel tipo di finanziamento. La rete fognaria di Santa Cecilia, finalmente quest'anno dovrebbe essere l'anno buono, lì abbiamo previsto in bilancio 80-100.000 euro per realizzare quella rete fognaria che manca da tempo e che tanti problemi ha creato per trovare il giusto tracciato. E finalmente è stato depositato in APAC quel partenariato pubblico-privato per l'illuminazione pubblica. La Dolomiti Solution, mi sembra che si chiama, vedo che la Dolomiti ha ormai decine di branchie, la Dolomiti non è Solution, comunque una branchia di Dolomiti da tempo sta lavorando un partenariato pubblico-privato che, come sapete, riguarda il completo rifacimento del nostro impianto di illuminazione pubblica, circa 1.800 corpi illuminanti, perché alcuni su 2.200-400 li abbiamo in questi anni di amministrazione, li abbiamo riqualificati e modificati, ne rimangono 1.800, per cui questo PPP prevederà che nel giro di un paio d'anni sarà realizzata la nuova rete di illuminazione pubblica del nostro comune e anche varie estensioni di rete per delle zone ritenute sensibili e sprovviste attualmente di illuminazione pubblica. partenariato pubblico-privato che, come prevede la norma, è stato depositato in APAC, Agenzia Provinciale per gli Appalti. E APAC appunto sta verificando, ha 3 mesi di tempo per verificare la bontà di questo progetto e per dire al Comune se può essere o meno dichiarato di pubblico interesse, se il Comune ovviamente riterrà di farlo. Una volta dichiarata il pubblico interesse in Consiglio Comunale, l'appalto, il partenariato pubblico-privato sarà messo in gara, e per cui aperto a tutte le aziende che vorranno partecipare. Chi ha presentato, il proponente, in questo caso Domiti Solution, io dico Solution ma non è quello il nome, però dico questo per comodità, manterrà la prelazione ovviamente del lavoro, per cui a parità di offerta sarà Dolomiti ad assicurarsi questo lavoro. Dolomiti, che è il nostro attuale gestore, Novareti per la verità, SET, Novareti sull'impianto fognario acquedotto, SET invece di amministrazione pubblica, e che è l'attuale gestore nostro e che vedremo se riuscirà ad aggiudicarsi questo partenariato pubblico-privato, che per noi è molto molto importante e che discuteremo all'interno di quest'Aula chiaramente una volta che sarà ritenuto l'interesse, andremo a sviscerare modalità, tempistiche, costi e quant'altro. Andando avanti velocemente, vabbè, il del PIP Marani, anche vi ho detto, no? Un'opera di circa 1,5 milioni di euro, circa un milione e due a carico dell'ente comunale, invece alcune centinaia di migliaia di euro a carico dei lottizzanti, e lavori partiti il mese scorso che si completeranno nel corso dell'anno: allargamento strade, illuminazione pubblica, rifacimento degli impianti fognari, rotonda nei pressi dei 4 capannoni del Rosa, 2 sono stati ultimati, se avete visto, tutta una zona che lentamente sta diventando sempre più risistemata ed importante. Quindi PIP Marani avanti tutta, piazza di Pilcante ve l'ho già detto, sulla viabilità appunto del marciapiede, anche del ciclo pedonale ve l'ho già detto, non sto qua ad insistere, la rotonda della località Ceré, anche speriamo entro l'anno di fare l'appalto, di partire con i lavori, quella è importante perché chiaramente Ceré è la strada che porta al CRM, per capirci, no? Per cui SS12 località Ceré, molto importante perché chiaramente è uno snodo dove escono camion e mezzi di chi va al CRM, ma chi va anche in quelle aziende, sto parlando dell'ex Ital Food, sto parlando del Simonini e quant'altro chiaramente. In quell'area anche avete visto, no? Col semiparcheggio lì che c'è lì all'ingresso, recentemente RFI ha tagliato quegli arbusti, avete visto, lungo la ferrovia, lasciando lì un macello di rifiuti che noi, ahimè, abbiamo dovuto, insieme a una squadra di RFI, abbiamo pulito la settimana scorsa. Potevamo farlo prima, no, perché non è nostro, quel territorio lì è della ferrovia, per cui insomma siamo intervenuti una volta che abbiamo avuto ovviamente il benestare. Questa è una piccola parentesi che ho voluto fare perché insomma era giusto ricordarlo, anche perché c'è chi ricorda che il Comune deve fare delle cose, ma il Comune deve fare delle cose, le sue cose, non quelle degli altri. Quello che noi facciamo, come raccogliere i rifiuti che la gente lascia per strada, non sarebbe compito del cantiere comunale, ma lo facciamo per non lasciare una comunità chiaramente in balia degli incivili. Quindi questo è quello che il Comune ovviamente deve fare. Innovazione tecnologica, insomma, su questo c'è un capitolo importante, ne abbiamo parlato anche l'ultimo Consiglio Comunale, no? Cercare di avvicinare sempre più l'amministrazione locale alla comunità, ai cittadini, incrementando i servizi, semplificandoli, utilizzando sempre più quelle tecnologie importanti che abbiamo a disposizione. Il comune di Ala, lo dico con orgoglio, guardate che è uno dei comuni sicuramente più avanti su questa strada, perché ripeto, io essendo in consorzio comuni, in consiglio d'autonomia, riesco a capire e percepire anche quello che gli altri comuni stanno facendo su questo lavoro. Guardate che noi siamo veramente avanti, ma di molto, perché ricordo sempre le pratiche edilizie online. Guardate che noi siamo stati uno dei primi comuni a partire, il comune di Rovereto, che è un comune importante, strutturato, è partito 2 mesi fa, ma nemmeno con il PEO, ma con la presentazione delle pratiche edilizie via PEC. Noi siamo partiti con un sistema digitale ancora nel 2020, siamo stati i primi, dal 2020 qua progetti edilizi cartacei non ce ne sono più. Si crea tutto attraverso la rete, si crea la stanza del cittadino dove il cittadino può entrare e verificare lo stato della sua pratica. Questo è uno dei tante, delle tante cose che abbiamo fatto, come abbiamo fatto il nuovo sito web ancora 2 anni fa, 3 anni fa, alcuni comuni lo devono ancora risistemare, archivi digitali, abbiamo fatto wifi in tanti luoghi, in tanti luoghi pubblici chiaramente, no? Per cui saper, ho evidenziato una frase che mi piace, saper rispondere alle esigenze del futuro. All'amministrazione locale è attribuito un ruolo centrale di facilitazione, connessione e coordinamento, perché questo è importante. Pago PA, siamo partiti nel 2020 con il Pago PA, siamo stati uno dei primi comuni in Trentino a partire con il Pago PA. Addirittura non abbiamo ricevuto il finanziamento da parte dello Stato su questo importante progetto, perché l'abbiamo fatto in anticipo rispetto a quando il finanziamento è stato messo a disposizione di alcuni comuni che ancora, enti locali che ancora non hanno il Pago PA. Cioè, per dire che noi siamo partiti in grande anticipo. Lo SPID, l'app Io, Fila Via, cioè, se andate giù al Parla, vi rendete conto, guardate un po' i numeri del Parla, vi rendete conto di come si aiutano le persone andando avanti con i tempi, con l'innovazione tecnologica. Per cui, insomma, un piattaforma.